Ecco, se avete in mano i fogli che accompagnano questa catechesi, in quest'ultimo incontro vedrete che la parte evidenziata nel credo è proprio quella: credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà, e poi c'è l'anno finale. Ecco, cominciamo proprio da queste parole che Clemente d'Alessandria scrive, uno dei padri della Chiesa: che stupendo mistero! Vi è un solo padre dell'universo, un solo logos dell'universo e anche un solo Spirito Santo ovunque identico. Vi è anche una sola Vergine divenuta madre e io amo chiamarla Chiesa. Ecco, la volta scorsa ci eravamo fermati proprio sul credo la Chiesa, che cos'è la Chiesa, quali sono le sue caratteristiche, il fatto del nostro ritrovarci insieme, riuniti da una tomba vuota, riuniti intorno all'Eucaristia. Ecco, quest'oggi vorremmo, sarebbe bello, entrare un pochino di più su questi attributi che il credo dice della Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, perché questi attributi non sono riferibili soltanto alla Chiesa, ma anche a ciascuno dei suoi componenti. Noi sappiamo che come il corpo ha molte membra, così la Chiesa, ma il capo di questo corpo è Gesù Cristo. Allora ogni membro al nome di ciascuno di noi, al nome di ciascuno di coloro che uomini e donne fanno parte della Chiesa, e ciascuno è chiamato ad essere uno, santo, cattolico e apostolico. Soprattutto uno. Voi sapete che i trascendentali dell'essere, secondo la filosofia teoretica, parole complicatissime, no, sono uno vero, buono e bello. Quindi ciascuno di noi è chiamato ad essere uno vero, buono e bello. Sull'ultimo, evidentemente non parliamo dell'estetica, ma parliamo di una bellezza interiore, tranne le signore presenti, ovviamente, perché sennò poi si offendono. Parliamo di una bellezza data proprio dalle caratteristiche precedenti, uno vero e buono. Allora, la Chiesa, quando noi diciamo che è una, diciamo che entriamo dentro questo discorso più ampio, perché l'unità nella diversità, l'unità a seconda delle funzioni che ciascuno viene ad avere all'interno della Chiesa. Ecco, c'è questo mistero che il Concilio Vaticano II ci ricorda essere supremo modello e principio del mistero della Chiesa, è l'unità della Trinità delle persone, di un solo Dio, Padre e Figlio nello Spirito Santo. Ecco, la Chiesa è una perché deriva dall'unico Dio, perché nel sogno, nel cuore di Dio, c'è sempre stata questa apertura della Trinità alle creature che Lui ha amato, cioè agli uomini, e attraverso gli uomini a tutto il creato, a tutto l'universo. C'è questa unità di intenti di Dio che diventa realmente per noi questa sera, quest'oggi, in questo tempo, la Chiesa. Allora davvero è uno stupendo mistero, come ci ricorda Clemente d'Alessandria. E poi il Concilio Vaticano II prosegue: la Chiesa è una per il suo fondatore, per mezzo della croce ha riconciliato gli uomini con Dio. La Chiesa è una per la sua anima, lo Spirito Santo abita nei credenti e tutto riempie e regge la Chiesa, e produce quella meravigliosa comunione dei fedeli e unisce tutti in Cristo, così che proprio dell'essenza stessa della Chiesa è l'essere una. Ecco, noi siamo questo. La volta scorsa eravamo arrivati a definire questo. Noi siamo questo. Ma ciascuno di noi, cellula di un corpo più grande, mano, naso, piede, no? Di questo corpo più grande, ciascuno di noi è chiamato a essere così, è chiamato ad essere unificato, uno se stesso, una cosa sola con il Signore Gesù. E questo è quanto San Paolo ci ricordava, che la creazione tutta geme e soffre nelle doglie del parto. No, proprio perché questo essere uno come persona e poi uno, unione, unità profonda con la Chiesa, è un parto continuo, non si è mai arrivato. Il Vangelo di questa giornata, no, e anche il Vangelo della Pasqua, ci ricorda che quando Gesù risorge dice alle donne presenti: dite ai miei fratelli, io vi precedo in Galilea. Ancora, cioè non è bastato andare a Gerusalemme, passare la passione, la morte, andare al mattino alla tomba, no, bisogna di nuovo mettersi in pista, bisogna di nuovo mettersi per strada. Vi precedo in Galilea, Galilea delle genti, che è proprio la dispersione totale delle genti, col fatto che lui si precede e quindi segna le orme che noi poi siamo chiamati a percorrere, diventa il principio di unione. Allora, se noi vogliamo essere unificati come persona, profondamente unificati come persona, dobbiamo mettere i piedi sulle orme del Signore risorto. E cioè siamo chiamati per essere uno a far parte della Chiesa, una, e a far parte di questo percorso che ci manda in Galilea, là in mezzo alle genti. Ecco, questa è il mistero, il sacro mistero dell'unità della Chiesa. Il Catechismo, visto che noi facciamo questo percorso attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci chiede quali sono i vincoli dell'unità, e allora ne identificano tre: la professione di una sola fede, la celebrazione comune del culto, la successione apostolica. Allora, dopo questo sogno di Dio che ci parla di una Chiesa una, che ci parla di noi unificati e di noi unificati con gli altri, no? Entriamo proprio attraverso gli strumenti che ci rendono una cosa sola. E questi strumenti sono questi legami visibili di comunione, che hanno però una chiave di volta: la carità. La carità. Dicevo il Vangelo di oggi, per chi è andato a messa, è il Vangelo della moltiplicazione dei panni e dei pesci, i primi 15 versetti del capitolo 6 di Giovanni, no? C'è Gesù, c'è la folla, c'è un ragazzino che ha 5 panni d'orzo e 2 pesci. I panni d'orzo, ve lo ripeto, ve lo ricordo, sono piccoli, perché sennò diventano duri e immangiabili, no? E 2 pesciolini, la merenda. Allora, dentro questo Vangelo c'è la chiave di volta, la carità, perché la chiave di volta di questo Vangelo è: tu hai poco, sei poco, hai 5 panni d'orzo e 2 pesciolini, non preoccuparti, con quel poco che hai si può sfamare una moltitudine. Anche qui le letture sociologiche del Vangelo ci dicono che se ciascuno tira fuori il proprio pezzetto di pane, ce n'è per tutti. Giovanni era tutt'altro, era un sociologo. Giovanni legge la realtà del maestro di Nazareth che ha di fronte e i gesti che lui compie attraverso questo segno del pane. Allora, la carità più grande è offrire quello che si ha. Vuoi essere uno? Vuoi essere chiesa? Non tenere per te quel che hai, ma offrilo a Dio. Gesù prese 5 panni d'oro e 2 pesciolini, rese le grazie e li distribuì. Offrilo a Dio e ai fratelli. Ecco, questa è la chiave di volta della Chiesa. Al di sopra di tutto vi sia la carità, attraverso la professione dell'unica fede ricevuta dagli Apostoli, la celebrazione comune, dice il Catechismo, sapete, è netto, chiaro, limpido, la celebrazione comune del culto e dei sacramenti, e poi la successione apostolica, mediante il sacramento dell'ordine che custodisce la concordia fraterna della famiglia di Dio. Ecco, l'unità. Basterebbe questo per iniziare un grande discorso, perché immediatamente dopo il periodo apostolico, ma già anche durante il periodo apostolico, quest'unità è un bel sogno, un bel obiettivo, ma è qualcosa di lontano, no? Utunum sint, perché siano uno, dice ancora il Vangelo di Giovanni al termine del capitolo 6 sul pane di vita, che comincia con la moltiplicazione dei panni, dei pesci, e poi termina con affinché siano uno. Ecco, ma subito la mensa è stata divisa. E allora ecco che se noi ci guardiamo intorno, anche la divisione tra cristiani, la divisione tra adoratori dell'unico Dio, la divisione che c'è anche all'interno di questa famiglia di figli di Dio che è la Chiesa, che non è ricchezza in questo caso, ma è proprio divisione, no? Dov'è Dov'è questa carità che è vincolo di perfezione? Ecco, l'unica Chiesa di Cristo è quella che il Salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, diede a Pietro. Questa Chiesa, in questo mondo, è Societas, ed è il successore di Pietro che è chiamato ancora oggi a guidarla. Negli anni queste frasi hanno ferito più che unire, ma in questi ultimi tempi uniscono più che ferire, perché si è visto nel successore di Pietro non il capo, colui che governa, no? Ma semplicemente, e quando dico semplicemente indico quei 5 panni d'oro e 2 pesciolini, non qualcosa di straordinario, si è visto un vincolo di unità profondo con la parola del Vangelo. E allora ecco che attraverso il 264esimo successore dell'Apostolo Pietro, la Chiesa può diventare una. E può diventare una perché è chiamata ad essere santa. Noi crediamo che la Chiesa è santa, poiché Cristo, Figlio di Dio, l'unico santo, ha amato la Chiesa come sua sposa e ha dato se stesso per essa. La Chiesa è dunque il popolo santo di Dio. E i suoi membri sono chiamati santi. Prendetevi l'ospizio di prendere le lettere di Paolo e gli atti degli Apostoli e di andare a cercare come venivano definiti i cristiani nei primi secoli. I cristiani nei primi secoli avevano questo nome: i santi della chiesa di Efeso, i santi della chiesa di Antiochia. Santi non perché fossero migliori di me e di voi, santi perché santificati dalla presenza di Gesù Cristo. Allora ecco che la Chiesa è santa, perché il suo capo lo è. Il suo capo è il Figlio di Dio benedetto. Veramente quest'uomo era figlio di Dio, dice il centurione che Marco scrive al termine del suo Vangelo. Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Allora quell'unità può avvenire attraverso la santità. E la santità è diffusa nel popolo santo di Dio. A tal punto che io e voi possiamo utilizzare tranquillamente questo nome, senza ombra di smentita. Siamo santi. Perché nel giorno del battesimo l'unzione crismale ci ha resi così. Perché nel giorno del battesimo l'unzione col sacro crisma ci ha resi santi, punto a capo. Vedete, nel Vangelo di Pasqua di quest'anno, anno B, l'Evangelista Marco, si dice che le donne andavano al sepolcro come al solito perché credevano di trovare Gesù imbalsamato o imbalsamato, no? E invece no, trovano il sepolcro vuoto, alzando lo sguardo videro un giovane in bianche vesti. E tu ti chiedi, ma è la cosa più importante da dire nel Vangelo che fonda la fede che c'è un giovane in bianche vesti? Marco, che scrive sotto dettatura di Pietro, mette quel particolare, perché quel particolare c'era già prima. Nel momento in cui Giuda tradisce il maestro, nell'orto degli ulivi, e l'evangelista Marco racconta la passione, si dice che c'era un giovane vestito solo di un lenzuolo bianco, che fugge via, mentre cercano di strappargli il lenzuolo, fugge via nudo. Nel sepolcro quel giovanetto vestito di bianco non perderà più la veste, non perderà più la veste, resterà rivestito di bianco. Allora comprendiamo come Marco, Pietro, che detta Marco, no, vuol dire qualcosa di diverso. Vuol dire che attraverso il mistero del tradimento, della passione, della morte e della resurrezione, noi siamo rivestiti di una veste bianca. E ancora una volta, la veste bianca non la metti per lavorare, perché ti sporca. La veste bianca è qualcosa di profondo. Quando dico profondo, indico non strati, ma profondità dell'animo, profondità della vita. Questa veste bianca ci è donata perché siamo santi. Andate a vedere l'Apocalisse, quando parla dei 144.000 salvati rivestiti di veste bianche bordate di rosso dal sangue dell'agnello. Ecco la nostra santità donata. Sapete anche voi che questa veste bianca si lercia, poi si strappa, poi si sporca, allora la ricuciamo, allora la lavi, ma quando lavi una cosa bianca, soprattutto se gli metti dentro delle robe colorate, diventa non così più bianca. Ma questa veste bianca che noi restituiremo un giorno, questa santità vissuta e non tenuta su da aureole luminose o da candele accese, ma questa santità vissuta che ci portiamo dietro, la offriremo un giorno al Signore, che ci chiederà non conto di dove è finito il biancore iniziale, ma di quanti rappezzi tu avrai fatto a questa veste, perché ogni rappezzo è una relazione. Relazione con il Signore, relazione con i fratelli, attraverso quella carità che è vincolo di perfezione. Allora la santità è l'unità. La santità della Chiesa è quella che tu sei chiamato, io sono chiamato a vivere formando unità, costruendo unità. Non a caso il tentatore si chiama diavolo. Diavolo, divisore, no? Tutte le volte in cui c'è divisione di pensiero, di cuore, di ragione, non per essere tutti con i parocchi, ma allora vuol dire che lì dentro il divisore sta lavorando, mentre tutte le volte in cui anche con fatica noi cerchiamo questa unità interiore, questa unità esteriore che è la Chiesa, allora risplende quella veste bianca. Un giovinetto con una veste bianca dentro un sepolcro vuoto non perderà più quella veste. Quella veste è il dono inimitabile che il Signore fa a ciascuno di noi, proprio perché siamo chiamati a essere il popolo santo di Dio. Allora il numero 825 del Catechismo ci dice: la Chiesa già sulla terra è adornata di una santità vera, anche se imperfetta. Nei suoi membri la santità deve essere ancora raggiunta, e meno male, sarebbe scomodo appoggiare la testa sul cuscino con l'aureola, no? Muniti di tanti e così mirabili mezzi di salvezza, tutti i fedeli sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a quella perfezione di santità di cui è perfetto il Padre Celeste. Non vi ritorna in mente Francesco di Sales, o di Saul, se lo diciamo alla francese, no? Che dice che per ciascuno c'è una santità. Il soldato non può essere santo come un monaco, e il vescovo non può essere santo come un laico impegnato nel mondo, perché altrimenti non c'è santità, c'è soltanto presunzione. Allora questo articolo del Catechismo ci ricorda che ognuno per la sua via è chiamato a completare, no, il disegno di santità di Dio sul mondo, e cioè quell'unità. Santa Teresa di Gesù Bambino dice: compresi che la Chiesa aveva un corpo composto di varie membra e non mancava il membro più nobile o il membro più necessario, compresi che la Chiesa aveva un cuore ardente d'amore, capì che solo l'amore spingeva all'azione le membra della Chiesa, e che spento questo amore gli apostoli non avrebbero più annunciato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi che l'amore abbracciava in sé tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che si estendeva a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in una parola, che l'amore è eterno. 23 anni, monastero di clausura, lei che per far sorridere, adesso si può dire tanto non mi sentono più, le mummie che aveva insieme, lasciava la veste monastica, si metteva le vesti della festa di paese e danzava e ballava in corpo. Riesce a dire questa meraviglia di sintesi sulla santità della Chiesa. Allora, unità attraverso la carità, santità, una santa cattolica. Cattolico. Noi sappiamo che cattolico non significa soltanto universale, ma significa raduno, chiamati a vivere questa vita insieme, universale, La Chiesa è universale perché è presente Cristo. Là dove c'è Cristo Gesù c'è la Chiesa Cattolica, Sant'Ignazio di Antiochia. In essa sussiste la pienezza del corpo di Gesù Cristo. E questo implica che riceve da Lui in forma piena e totale la salvezza. La salvezza. Là dove Cristo, ubi Christus ibi Ecclesia. Allora, c'è da chiedersi, no? Tante volte è facile cadere in questo commento. Quanti pochi siamo a messa? O quanti pochi siamo a pregare? Ma che ti importa? Ma sono fatti tuoi? Sono fatti del padrone. Perché dove c'è Cristo c'è tutta la Chiesa universale, la Chiesa trionfante, così definita dal Catechismo, che è in cielo, e la Chiesa militante, cioè quella fatta di uomini e donne in cammino, con le loro fatiche. Là dove due o tre sono venuti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco la grandezza della cattolicità della Chiesa. Cattolica, proprio perché presente in modo universale e presente in modo universale, inviata in missione a tutti gli uomini. Tutti gli uomini sono chiamati a formare il nuovo popolo di Dio. Dice il Catechismo, in principio Dio ha creato la natura umana una e vuole radunare insieme i suoi figli che si erano dispersi. Ecco allora questo carattere universale del popolo di Dio, dono di Dio stesso. E la Chiesa cattolica efficacemente, senza sosta, tende a ricapitolare tutta l'umanità in Gesù Cristo. Allora non si tratta di proselitismo, non si tratta di convertire a forza uomini e donne, cosa che nella storia è avvenuto. E di questo ancora oggi dobbiamo tutti chiedere perdono. Ma si tratta di ricapitolare tutta l'umanità. Ricapitolare, sapete cosa vuol dire? Un tempo i libri erano in foglio, in ottavo, in sedicesimo. Cioè c'era un foglio, che veniva tagliato, squartato, diviso in quattro, per cui ancora in quattro, quindi era in ottavo, in sedicesimo. Ricapitolare significava prendere i sedicesimi o gli ottavi, cucirli insieme, cioè fare i capitoli. Allora questo ricapitolare tutta l'umanità significa prendere i capitoli di ciascuno. E come in ogni buon libro ci sono quelli limpidi, chiari, netti, e quelli misteriosi, oppure quelli in cui si raccontano cose belle e cose meno belle o brutte addirittura. Ma il compito della Chiesa nella sua cattolicità è ricapitolare l'umanità. Ogni uomo, ogni donna è ricapitolato nella Chiesa, perché il Signore, il Cristo risorto, ha questo sogno di ricapitolare a sé tutti gli uomini. Questo ha portato schiere di uomini e donne cristiani in ogni parte del mondo, al di là di ciò di cui dobbiamo chiedere perdono. Ma questi uomini e queste donne avevano nel cuore questo desiderio, annunciare presente l'unico Salvatore del mondo, sui mezzi, sui sistemi, sui modi. A volte davvero conviene chinare il capo e mettere un po' di cenere, però il sogno è grande, il sogno è grande. La tua storia millenaria viene ricapitolata nella storia della Chiesa. Il tuo sogno, le tue intuizioni come uomo, come donna sono ricapitolate nella Chiesa di Cristo. Allora ecco che realmente la Chiesa ha un respiro cattolico, cioè universale. E questa santità, no? Ha contributi di chiunque, ha i contributi di ogni uomo, di ogni donna che attraverso la carità si sono fatti prossimi di fratelli e sorelle che avevano bisogno. Vedete, il servizio nasce da un bisogno. Vedo che qualcuno ha bisogno, tu hai bisogno di me e hai bisogno che ti lavi e ti stiri, o hai bisogno che mi chini sulle tue ferite e le guarisca in qualche modo, allora io mi metto a tua disposizione. C'è sempre un io che deve fare il primo passo, no? Io voglio mettermi a tua disposizione, perché è chiamato dalla grazia, perché è facente parte della stessa famiglia, ma anche se non fai parte della mia famiglia, no? Ecco, quando invece di questo bisogno che abbiamo di fronte tutto si ferma all'io, allora dopo un po' finisce il servizio, dopo un po' finiscono i sacramenti, dopo un po' finisce, allora questo sguardo cattolico sul mondo intero, su ogni uomo, su ogni donna, è la radice da cui deriva la carità della Chiesa. Poi ci facciamo tanti discorsi su questa roba qui, ma io voglio essere servo, dice Teresa di Gesù Bambino, no? Allora, visto che ho capito che l'amore era tutto, che si estendeva a tutti i tempi e a tutti i luoghi, ho scoperto il mio compito nella Chiesa. Io sarò l'amore, dice Teresa di Lisieux, ma attraverso questo chinarsi sui bisogni di ogni uomo o di ogni donna. E noi, vestiti di bianco, con questa carità che è vincolo di perfezione, con questo respiro universale, come sempre non do risposte, faccio domande anche a me stesso. Allora, su questo si innesta la quarta caratteristica della Chiesa. La Chiesa è apostolica. Ci vuole una certezza, sovrumana certezza, dice Paolo VI in uno dei messaggi più belli della Pasqua, dice che inizia così, con questa sovrumana certezza, sovrumana certezza, che Cristo è risorto e con quanto l'umana debolezza mi permette di dire, l'umana debolezza mi permette di dire, io affermo che Gesù Cristo è risorto dai morti ed è apparso a Simone. E se un giorno non avessi più la porta, qui invento, le parole di prima invece mi erano rimaste in mente a memoria, e se un giorno non avessi più la porta di annunciare presente il Cristo Signore, sappiate che il collegio degli apostoli e dei loro successori saranno testimoni di questa sovrumana certezza. Ecco, questo è l'apostolicità della Chiesa. E il fatto che, forse noi non ci pensiamo abbastanza, ma che 12 uomini, 11 più Mattia, perché il dodicesimo ha scelto un'altra strada, ma che 12 uomini di un posto sperduto nell'universo come la Palestina abbiano portato la fede fino ai confini della terra, è qualcosa di straordinario. Se fosse semplicemente una questione umana sarebbe già crollato. Pensate al grande impero di Alessandro Magno, tutto nelle sue mani, un giovane condottiero potentissimo che non appena morto vede i suoi generali spartirsi il regno. Pensate allora, 12 uomini, ma non 12 dotti, no? Diciamoci pure tutte le volte, pescatori di 2000 anni fa, quindi non c'era neanche la barca elettrica con le reti da tirare su, ma pescatori, esattori delle tasse, no? Zeloti, Simone lo Zelota, che era quindi un terrorista, no? A cui il Signore affida di annunciare a tutto il mondo la sua risurrezione. Per non parlare poi delle donne che a quel tempo non valevano niente. Tra queste c'era pure una prostituta, la prima che incontra il risorto. È incredibile il pensare che l'annuncio della risurrezione sia dato nelle mani di questi uomini e di queste donne. La Chiesa è apostolica perché è fondata proprio su questo collegio di poveri uomini. No? E questo collegio di poveri uomini prosegue nella storia fino a noi: Eusebio di Vercelli, Ambrogio di Milano, Ireneo di Lione, fino ad arrivare attraverso una successione diretta al vescovo della nostra terra, che non è un apostolo, ma è il successore degli apostoli in maniera diretta, cioè significa che andando a ritroso arriviamo al cenacolo di Gerusalemme, al giorno della Pentecoste, all'effusione dello Spirito Santo. Ed è arrivato fin qua, dove probabilmente quando l'annuncio della fede è stato portato da Eusebio non c'era manco greggi di capra, eppure è arrivato fin qui. E noi siamo qui questa sera proprio grazie a questa apostolicità della Chiesa. È stata la Chiesa e rimane costruita sul fondamento degli apostoli, testimoni scelti e mandati in missione. La Chiesa custodisce e trasmette, con l'aiuto dello Spirito Santo, l'insegnamento, le parole udite dagli apostoli. Fino al ritorno di Cristo continua ad essere istruita, santificata e guidata dagli apostoli grazie ai loro successori. Il collegio dei vescovi, uniti al successore di Pietro, il pastore della Chiesa. Il messale romano, il messale che c'è per la messa, dice: pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo figlio e hai costituito pastore. Ecco questa apostolicità della Chiesa. Si può dire che non c'è luogo in tutto il mondo in cui questo buon messaggio, questa buona notizia sia arrivata. Ecco allora il compito che viene affidato a noi. Il compito che viene affidato ad ogni cristiano è proprio quello di ricostruire lì dove si trova la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Lo diciamo in un'altra maniera: chiamati a essere costruttori di comunità, chiamati a essere la trama attraverso cui l'ordito di uomini e donne costruisce quella tela, un tempo il catechismo diceva, quella tela inconsutile che è la tunica del Cristo cosmico, del Cristo Signore. Allora, l'esame di coscienza me lo devo fare, ce lo dobbiamo fare, proprio su questa costruzione, costruire comunità, dovunque ti trovi, costruire comunità che sappiano scoprire la grandezza della carità attraverso l'unità, la santità che è donata. E questo essere apostolico. Apostello, il verbo significa inviare. Quindi apostolo è colui che è inviato. È colui che è inviato. E noi sappiamo che a coloro che offrono anche solo una parte della vita, il Signore promette 100 volte tanto qua giù e la vita eterna. Me ne faccio poi qualcosa di sta vita eterna? Perché è una domanda di fondo, è qualcosa di così lontano. Ma la vita eterna dove comincia? Qui, adesso. Perché o comincia qui, o il regno di Dio è qui, o altrimenti ci ha di nuovo preso in giro. La vita eterna non è qualcosa che dobbiamo solo raggiungere, ma è qualcosa che siamo chiamati a vivere. La realtà è che noi abbiamo il tempo che corre, ma la verità, che è diversa dalla realtà, è che dentro questo tempo ci spalanca l'eternità di Dio. Non so se vi siete mai affacciati su un baratro altissimo o dentro un pozzo di cui non vedi il fondo, no? E dalle vertigini, così è la Chiesa. Quando tu ti affacci, scopri che diventi parte di un'eternità già presente e che si compirà in un tempo che non tocca a noi decidere e di cui francamente non ci può interessare di meno. Ecco, questa è la Chiesa che il credo mette al termine, proprio perché se possiamo immaginarla in questa maniera, la Chiesa è il fiore che l'albero porta. E questo fiore porterà un frutto, l'Eucaristia, no? Allora c'è l'albero, le radici, prima con il semino, poi è cresciuto, pian piano, i rami, i rami, Il fiore in cima è la Chiesa e il frutto è l'Eucaristia. Ecco allora che, no? Altro che alberi genealogici, qualcosa di molto più profondo, perché quest'albero è lo stesso albero della vita che nel paradiso terrestre è stato affidato ad Adamo ed Eva. È lo stesso albero che dice il Salmo 1, alle radici che arrivano nel fiume di Dio, quel fiume che sgorga dalla città santa. Credete voi questo? La risposta che a questo punto dovremmo dare in coro, saltando in piedi, è: credo, Signore, aumenta la mia fede. E poi, non ah ecco, ma amen, sì, ci credo, Signore, ci credo, io sono l'amen, dice il Signore al termine dell'Apocalisse, io sono colui che ti completa. Allora, il credo termina proprio con questa parola fortissima, amen. Ecco, amen si unisce alla radice della parola credere, no? Questa radice, amin, umin, no? Dice che qualcosa di solido è detta delle fondamenta di un muro, è detta del fidarsi di qualcuno, è detta della fedeltà di un marito o di una moglie, amen, no? Ecco allora, l'amen è la fedeltà di Dio verso di noi e la nostra fiducia in Lui. Nel profeta Isaia si trova questa espressione, Dio di verità, che è letteralmente Dio dell'amen, il Dio fedele alle sue promesse. E Abramo che non ci credeva, e Mosè che vedendo passare gli anni ormai temeva che la terra promessa fosse un abbaglio, ma la stessa cosa agli apostoli. Pensate a Pietro: Signore, io sarò con te fino alla morte, e 10 minuti dopo lo tradiva. Mai visto quell'uomo, no? Ecco, il Dio fedele alle sue promesse. Gesù utilizza molte volte il termine amen. Noi lo traduciamo in italiano con in verità vi dico, amen, amen, legumi. Amen, amen, dico a voi. Che noi diciamo in verità, ma non è soltanto quello. Nelle radici della terra, è come giurare per le radici della terra, per Dio stesso, in verità, vi dico, no? Ecco, io sono l'amen finale del tempo e della storia. Allora, io credo, amen, io credo, io uomo, io donna, io creatura, in questo mio essere creatura, in questo riconoscermi come creatura, non mi resta da dire che credo, Signore. Vedete, arriviamo dalla Domenica in Albis, la Domenica di Tommaso. C'è quella beatitudine che Matteo si è dimenticato casualmente di inserire salute nel capitolo 5, no? Matteo dice beati i miti, beati i puri di cuore, beati gli affamati, gli assetati in giustizia, ma se ne dimentica una, meno male che c'è nel Vangelo di Tommaso, no? Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Beati quelli che pur non avendo visto, credono. Il tempo verbale non è al futuro. Beati quelli che pur non avendo visto, credono adesso. Eccolo lì. Eccolo lì, Tommaso non tocca. Quando Gesù gli dice, dove sei? Vieni qui, guarda, metti il dito. Tommaso non tocca, mio Signore, mio Dio. Ma lo stesso percorso siamo chiamati a farlo noi, che non vediamo, che non vediamo. No? Quest'oggi la signora Sinetti si è accorta che c'è un canto nuovo nella adorazione, che in realtà è del Medioevo, e che si intitola Adoro te devote, uno degli inni eucaristici più belli, no? Che tradotto in italiano perde un sacco, ma perché è nato nel Medioevo, la melodia è quella, no? Adoro te devote, latens deitas, latens, latente, deità, divinità, latente, no? Ecco, allora, in questo nostro amen, in questo nostro credere, è latente la divinità. Latente non vuol dire nascosta, vuol dire che è lì di fianco, no? Che è lì a lato, che è lì a fianco a te. Allora, io credo, ecco, io credo, amen, no? Io credo alle parole, alle promesse e ai comandamenti di Dio. Io dico amen alle parole, alle promesse e ai comandamenti di Dio. Mi fido attraverso questo mio dire amen, mi fido dell'infinito amore e della perfetta fedeltà di Dio verso di me. Allora la vita cristiana di ogni giorno è l'amen all'io credo. Lo rileggo e lo ridico. La vita di ogni giorno, la colazione che avete fatto stamattina, no? È fondamentalmente l'amen al io credo. Ed è bellissima questa cosa, no? Quando noi celebriamo il credo e rispondiamo amen, diciamo questo. Ma visto che non sempre si dice il credo, tranne che nelle solennità, no? Noi usiamo la stessa parola al termine della preghiera eucaristica. Allora, credo significa anche per Cristo, con Cristo, in Cristo. Amen. Credo per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. È quello l'amen solenne della vita. L'abbiamo detto nel primo incontro, lo diciamo anche in questo. Per Cristo, attraverso di Lui, con Cristo, con Lui, in Cristo, in Lui, a te, Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, la mia vita. Tu me l'hai offerta, io te la restituisco. Amen. Io credo. Allora Sant'Agostino, in uno dei suoi sermoni, arriva a dire: il simbolo, su imballo, unire insieme gli articoli del credo in quest'amen finale, il simbolo, sia per te come uno specchio. Guardati in esso per vedere se tu credi tutto quello che dichiari di credere. Guardati in esso per vedere se tu credi tutto quello che dichiari di credere. E a me viene in mente una ragazza che si guarda allo specchio, si fa un po' bella, no? La Chiesa, che si guarda allo specchio del credo per rendersi bella per il suo sposo. Per vedere se tu credi tutto quello che dichiari di credere. E rallegrati ogni giorno per la tua fede. Rallegrati ogni giorno per la tua fede. Allora, l'ultimo articolo che parla del credo nel Catechismo ci dice: Gesù Cristo è l'amen definitivo dell'amore del Padre per noi, assume e porta alla sua pienezza il nostro amen al Padre. Tutte le promesse di Dio in Lui sono divenute sì. Per questo, sempre attraverso di Lui, sale a Dio il nostro sì per la sua gloria. E Ireneo di Lione direbbe a questo punto, visto che è seduto qui di fianco a me: Gloria Dei Homo Vivens, Gloria Omni Deus Vivens. La gloria di Dio è l'uomo vivente, la gloria dell'uomo è il Dio vivente. La gloria di Dio, questa gloria che questo articolo del credo dice, è l'uomo che vive. È l'uomo che vive dentro la storia, dentro questa storia, dentro questo tempo, ma nello stesso tempo la gloria dell'uomo è il Dio vivente. E chi è questo Dio vivente se non Gesù Cristo risorto da morte? Splendido. È proprio una completezza, completa così. All'inizio, sia io che Fabio, dicevamo che il credo è un percorso di circolarità verso la fecondità della fede. Si sviluppa dalla creazione del mondo alla realizzazione piena dell'uomo in Cristo, Dio uomo, e della salvezza dell'umanità nella Chiesa. Questo è il credo. Allora, per Lui, con Lui, in Lui, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Ecco, così, con queste parole, concludiamo davvero questi 12 incontri che insieme abbiamo costruito proprio sul simbolo della fede, sul credo. Li vogliamo concludere trovandoci, io ho un ricordo molto lontano del canto del credo gregoriano e non nego che mi è stato insegnato da una signora che ancora oggi è viva, che si chiama Valentina, ma che i paesani soprannominano ancora adesso la pesata, cioè la venditrice di pesci, visto il suo tono fantastico di voce, visto il suo modo armonico di cantare. Per cui io lo intono, ma poi uniamo le nostre voci insieme, perché ripeto, il mio tono è quello che mi è stato insegnato dalla suddetta signora, a cui stasera staranno fischiando le orecchie, no? Ma lei era presa da una foga, no? Eppure neanche l'orga riusciva a coprire la sua voce. Allora davvero preghiamo con queste parole, con questo canto. Il credo terzo, no, così chiamato, è il credo della messa Lux et Origo, luce ed origine, no? Una delle 8 messe che il graduale romano, cioè il libro dei canti, no, propone, ed è il più solenne, il più bello. Magari pian piano, oltre alla gloria nelle messe festive, impareremo a cantare di nuovo anche il credo, ma in questo ci servirà il preziosissimo papà di Francesca, che è l'organista, no? Così magari ce lo fa sentire qualche volta, lo cominciamo a imparare così. Ecco che... io avevo 10 anni e quindi l'ho imparato così. Beh, tutti e due abbiamo avuto 10 anni, signora Silvia, sono solo le archeologiche così mi scrivono, ma no? Ecco, queste parole sono le parole della nostra fede. Non le cantiamo in latino perché fa fine, perché rende più bello, no, le cantiamo così perché questa è la fede della Chiesa. No? Ricordate che nelle promesse della notte di Pasqua a un certo punto si dice: questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi siamo lieti di proclamarlo nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
Sì.
Credo in un Deo, Padre
Onnipotente, Padre
Figlio Signore, e Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.